SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siete all'ascolto di un podcast di Radio SBS, io mi chiamo Manuela Rispoli.
La COP29, la più importante conferenza annuale delle Nazioni Unite per il contrasto al cambiamento climatico, si è conclusa senza fissare obiettivi chiari, evidenziando profonde divisioni riguardo gli impegni economici per affrontare il riscaldamento globale e sostenere i paesi più vulnerabili. Nonostante un accordo raggiunto in extremis per aumentare finanziamenti, il risultato è stato giudicato insoddisfacente sia dalle nazioni cosiddette sviluppate sia da quelle in via di sviluppo, lasciando quindi aperte questioni cruciali e sollevando dubbi sulla capacità di risposta globale alla crisi climatica. Noi ne parliamo questa mattina insieme al presidente della Società Meteorologica Italiana, Luca Mercalli. Buonasera a te Luca, benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Un saluto a tutti voi.
Insomma, una COP che si è conclusa, come dicevamo, senza definire obiettivi concreti sul finanziamento climatico, nonostante un accordo dell'ultimo momento per aumentare i fondi destinati ad aiutare i paesi in via di sviluppo a fronteggiare il cambiamento climatico. Ecco, entriamo un po' nel dettaglio dei termini di questo accordo e del perché è stato contestato duramente da buona parte dei paesi partecipanti, soprattutto quelli più colpiti dagli effetti del cambiamento climatico.
Purtroppo ogni anno in questa stagione ci lamentiamo degli scarsi risultati delle COP. Non è certo la prima su cui purtroppo si fa un bilancio molto magro. Direi dal 2022, con prima il Covid, poi le guerre in Ucraina e in Israele, l'attenzione sul tema climatico e ambientale è andata via via scendendo. E questo fa sì che molti capi di Stato non abbiano nemmeno partecipato ai lavori e perfino la società a livello mondiale è meno interessata al tema climatico, che viene vissuto come secondario rispetto ad altre priorità o addirittura come un fastidio. Almeno in Europa le persone ritengono che occuparsi di clima sia quasi un lusso di fronte ad altri problemi che reputano più prioritari. Tutto questo distrae il mondo dalla rotta che si era imboccata sui trattati per la difesa del nostro clima, e questo purtroppo è un grave errore, perché con le leggi fisiche non si può negoziare. Il clima prosegue per la sua strada dopo essere stato ovviamente provocato dai 200 anni di rivoluzione industriale che hanno emesso quantità di anidride carbonica e altri gas serra sempre in aumento. Anche il 2023 è stato un anno con l'aumento delle emissioni rispetto al 22, e il 24 probabilmente lo eguaglierà o lo supererà. Sappiamo anche che il 2024 sarà l'anno più caldo della storia a livello globale, quindi abbiamo da un lato sintomi sempre più gravi ed evidenti della crisi climatica. Anche Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, ha detto: sentite questo ticchettio, ecco, è l'orologio del clima che inesorabile va avanti mentre noi litighiamo. Ma in realtà il conflitto con le leggi della fisica sarà inesorabile fra qualche anno. Venendo allora ai risultati di Baku, possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, ma direi c'è proprio poca acqua dentro. Queste conferenze funzionano male, non permettono di arrivare a dei risultati di svolta con la rapidità con cui abbiamo bisogno. Però è anche vero che sono l'unico mezzo che conosciamo. Se non ci fosse la COP ogni anno, probabilmente il mondo farebbe ancora meno. Si è discusso prevalentemente di argomenti finanziari, di trasferimento di risorse dai paesi ricchi, con uno stile di vita, possiamo dire, occidentale, ai paesi meno favoriti, che soffrono tra l'altro anche di più dei recenti disastri climatici. I soldi ovviamente richiesti dai paesi più poveri erano molti di più, ne sono stati promessi molti di meno, ma insomma per ora si prende quello che c'è. Ciò che ha stupito ancora una volta è stato l'ostruzionismo dei paesi produttori di petrolio, in particolare l'Arabia Saudita, che ha posto, diciamo, quasi un vero e proprio veto a nominare l'uscita dai combustibili fossili sul testo finale della risoluzione di quest'anno.
Su cui si era trovato un accordo nella scorsa edizione.
Infatti, l'anno scorso si era riusciti a scrivere nero su bianco che il problema delle emissioni nasce dai combustibili fossili, quindi la strada è uscire nei prossimi decenni, perché non è certo una cosa che si fa dalla sera alla mattina, dall'uso dei combustibili fossili. E il fatto che nuovamente quest'anno la COP sia stata tenuta in un paese produttore di gas e di petrolio, l'Azerbaigian, ha spento le possibilità di essere efficaci su questo punto.
Insomma, comunque, da, come dicevi tu, da tenere presente che lo scopo di vertici come questo non è solo quello di raggiungere accordi, quanto quello di tenere i paesi intorno al tavolo dei negoziati, promuovere la cooperazione. Ricordo che siamo in collegamento con il presidente Società Meteorologi Italiana, Luca Mercalli. La conferenza si era aperta pochi giorni dopo l'elezione di Donald Trump e Trump ha promesso che gli Stati Uniti lasceranno l'accordo di Parigi, che, lo ricordiamo, è il più importante accordo sulla limitazione delle emissioni. Perché dal tuo punto di vista è così complesso guardare tutti insieme verso un obiettivo comune? Lo dicevi anche tu prima, stando ai dati scientifici, non dovrebbe essere questa la priorità di tutti i governi?
Per due motivi. Il primo è perché ci sono degli interessi economici in gioco. Non nascondiamoci che la posizione di Trump, che uscirebbe dall'accordo di Parigi come Stati Uniti nei prossimi mesi, dopo averlo già fatto peraltro nel suo primo mandato, e Biden che ci è ritornato dentro nell'accordo di Parigi, creerebbe un ulteriore rallentamento e ostacolo ai negoziati. Ma questo avviene perché Trump stesso è sostenuto dall'ambiente dei petrolieri e degli altri grandi utilizzatori dell'energia fossile. E l'altro aspetto è la visione a breve termine. La politica mondiale guarda sempre a quello che succede nel tempo di una elezione. Temi climatici non regalano consenso politico. I risultati non si vedono subito, anzi le vedranno probabilmente le generazioni future, mentre le limitazioni potrebbero infastidire molte persone. Eventuali nuove tasse sul carbonio, per esempio, che spaventano molto le persone e i mercati.
E quindi nel frattempo cosa accade al clima? Abbiamo fallito gli obiettivi del Trattato di Parigi, oppure c'è ancora una possibile strada da percorrere che dia, insomma, un po' di apertura?
L'accordo di Parigi dice: cerchiamo di stare sotto 1,5 gradi di aumento di temperatura alla fine del secolo, o comunque sotto i 2 gradi. L'1,5 sembra ormai un limite perduto, perché il 2024 è il primo anno che supera questo limite, altro che arrivare al 2100. È vero che l'accordo di Parigi dice che questo limite deve essere superato in permanenza per un periodo lungo, parecchi decenni, cioè tanti anni consecutivi. Questo è uno solo per il momento. Ma è chiaro che siamo al 2024, quindi pensare di rimanere sotto 1,5 per i prossimi 75 anni è ben difficile. Potrebbe essere ormai quindi un obiettivo perduto. Rimane quello dei 2 gradi, considerato il limite di sicurezza per non consegnare alle generazioni future un pianeta ostile. Qui si può ancora fare qualcosa, se veramente si desse una svolta mondiale, però bisogna fare in fretta, perché le leggi fisiche infatti non ci aspettano, non aspettano i nostri capricci, i nostri interessi, vanno avanti per la loro strada. e se si aspetta ancora troppi anni ci si incammina verso la linea dei 3 o 4 gradi in più a fine secolo, che produrrebbero un mondo ignoto per la specie umana. Dobbiamo rimarcare questo fatto. Stiamo veramente giocando con un pianeta che potrebbe essere lontano dalle condizioni che hanno permesso l'evoluzione della specie umana negli ultimi 300.000 anni.
Luca, ti faccio ancora un'ultima domanda. Guardando al futuro, la prossima COP, la COP30, si terrà in Brasile, un paese con un ruolo cruciale nella conservazione della biodiversità. Ecco, che aspettative possiamo avere per questo prossimo appuntamento?
Il Brasile riveste anche un ruolo cruciale, direi, nella geopolitica internazionale, uno dei paesi più importanti del Sud America, e il suo presidente Lula ha già detto che vuole portare avanti invece le politiche climatiche. Per esempio a Baku in questi giorni Lula, insieme al G20 e all'UNESCO, ha proposto un progetto particolare contro la disinformazione sui cambiamenti climatici. Quindi un progetto di comunicazione corretta, di dati verificabili, che contrastino il negazionismo, che è un fenomeno purtroppo in crescita che rallenta ulteriormente le scelte di tutti i governi. Quindi certamente potrebbe essere più decisivo un incontro COP in Brasile il prossimo anno, però non possiamo permetterci di sperare sempre che si faccia qualcosa di buono, perché è come una malattia. Ormai la diagnosi è fatta, i sintomi ci sono e sono gravi, bisogna fare questa dannata cura. Ma subito, non possiamo aspettare un anno dopo l'altro senza prendere delle decisioni effettive.
Grazie mille, Luca.
Un saluto a tutti voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.